le interviste di Media Enough.
Quanto a lungo possiamo spingerci nel suddividere il tempo senza che perda di significato, oltre i picosecondi, oltre i femtosecondi, fino all'infinito, per rispondere tre scienziati italiani, Luciano Burderi, Tiziana Di Salvo e Rosario Iaria dell'Università di Cagliari, il primo di quella di Palermo, gli altri due hanno escogitato un orologio quantistico, un oggetto che li ha condotti a un'equazione quanto mai elegante che racchiude i principali concetti del Novecento, dal principio di indeterminazione di Heisenberg alla relatività generale, poi giù fino alla meccanica quantistica, scendendo i gradini della scala di Planck, un orologio descritto sulle pagine di Physical Review e che oggi proviamo a farci raccontare dal primo autore dell'articolo. Buongiorno Burderi.
Buongiorno.
Anzitutto, che razza d'orologio è? Voglio dire, si può tenere al polso o gira solo nelle vostre teste?
Assolutamente non sarebbe molto pratico. Gira molto e solo, quasi esclusivamente nelle nostre teste. Si tratta di un Gedanken Experiment. La parola è tedesca, un po' complicata nel suono, ma significa semplicemente un esperimento pensato. È un processo fisico che confina quasi coi ragionamenti induttivi e deduttivi dei filosofi greci, molto utile per discutere i fondamenti della fisica teorica. Pensiamo, giusto per fare un esempio abbastanza noto forse a chi si interessa un po' di scienza, che l'intera teoria della relatività ristretta, che come tutti sapranno è basata sul fatto che la velocità della luce è una costante universale, è sempre la stessa, è descrivibile ed è stata concepita da Einstein immaginando il cosiddetto orologio a luce. L'orologio a luce è un orologio costituito da due specchi in cui la luce rimbalza avanti e indietro tra uno specchio e l'altro, e allora è evidente che sfruttando il fatto che la velocità della luce è sempre costante, il tempo che la luce impiega a fare un percorso avanti e indietro è sempre lo stesso. Allora si può costruire o immaginare di costruire un orologio simile in modo che ogni volta che la luce compie un percorso avanti e indietro la lancetta scatta. È chiaro che non è un orologio molto pratico, la luce va a 300.000 km al secondo, quindi un orologio in cui la lancetta scattasse ogni volta che la luce andando indietro ricolpisce per esempio lo specchio superiore sarebbe grande 150.000 km, quindi molto difficile da tenere a polso. Tuttavia, come concetto è molto utile, perché a quel punto in questo orologio in cui è costruito sfruttando le proprietà della luce è facile discutere gli effetti che la costanza della velocità della luce ha nello scorrere del tempo. Esaminando le proprietà di questo orologio, Einstein riuscì a realizzare il risultato più profondo e più importante della relatività ristretta, che è proprio una ridiscussione del concetto di tempo, arrivando a concepire che il tempo scorre a ritmi diversi in sistemi di riferimento diversi.
Voi invece ne usate uno col decadimento invece, no?
Esattamente, noi nel nostro caso usiamo un orologio completamente diverso, in un certo senso paradossale. L'orologio di Einstein, come i normali orologi da polso, sono tutti basati su fenomeni periodici. La luce va avanti e indietro periodicamente, un pendolo oscilla periodicamente, la molla di un orologio a molla oscilla periodicamente, un quarzo, che è come sono realizzati oggi la maggior parte degli orologi digitali, manda degli impulsi su e giù e vibra periodicamente. Il nostro orologio, quindi, sono tutti basati su fenomeni periodici. Il nostro orologio è basato su un fenomeno che è l'esatto opposto dei fenomeni periodici, cioè i fenomeni completamente casuali. Fenomeni completamente casuali, il prototipo dei fenomeni casuali è il decadimento. Il processo di decadimento, possiamo pensare al decadimento radioattivo, avviene quando un atomo decade, cioè si trasforma in un'altra sostanza. Nel caso degli elementi atomici emette per esempio una particella alfa e si trasforma in un elemento chimico diverso. Questo processo ha una probabilità di occorrenza, una probabilità di accadere uniforme nel tempo, cioè non è prevedibile il momento in cui questo accade. Questa circostanza sembra non molto utile a costruire un orologio. In realtà il punto chiave è proprio quello, che proprio perché la probabilità è uniforme nel tempo, la statistica di questo processo, cioè le fluttuazioni statistiche, sono assolutamente predeterminate con una legge molto semplice, una legge che Schrödinger chiamava la legge della radice quadrata, cioè se io eseguo una quantità enorme di misure, la precisione con cui io ottengo il risultato diventa sempre maggiore, l'accuratezza diventa sempre più piccola, riducendosi con la radice quadrata del numero di misure effettuate. Quindi l'idea è di utilizzare moltissimi decadimenti in modo da avere un numero di misure di questo intervallo temporale enormemente alto e poter in qualche modo ottenere una precisione che, siccome è sempre migliore in proporzione all'inverso della radice quadrata del numero dei decadimenti, può essere resa arbitrariamente grande semplicemente aumentando la quantità di sostanza coinvolta nel processo di misura.
Ecco, allora io ritorno alla nostra introduzione, ma diceva arbitrariamente grande, quindi se ho ben capito, per aumentare la precisione, quindi anche la suddivisione temporale, è sufficiente avere un numero di atomi in questo orologio a decadimento infinito, no?
Assolutamente sì, il punto proprio importante è che, dunque, se vogliamo il cuore del ragionamento, è che se noi costruiamo un orologio basato su un processo periodico, dobbiamo in linea di principio garantirci che alla scala temporale in cui noi vogliamo misurare il tempo deve esistere un processo periodico che avvenga in maniera sufficientemente rapida. Allora, questo a priori non è garantito, noi non sappiamo se in natura esistono processi periodici di durata microscopica. Col nostro orologio noi invece ci garantiamo la possibilità di esplorare qualunque scala temporale, perché semplicemente aumentando enormemente il numero di particelle di cui è fatto l'orologio, noi possiamo misurare il tempo in base alla quantità di reazioni avvenute. Mi spiego con un esempio facile per le persone. Supponiamo di avere delle particelle che in media decadono una ogni secondo. È ovvio che se io metto insieme 1000 di queste particelle e conto un solo decadimento, in media io avrò contato un millesimo di secondo. Ma se metto insieme 1 milione di queste particelle e conto sempre un solo decadimento, in media avrò contato un milionesimo di secondo, e così via. In questo esempio è abbastanza ovvio che, a prescindere da quanto tempo ci mette la particella a decadere, nel mio esempio ho usato sempre una particella che decade relativamente lenta, un decadimento al secondo, aumentando il numero di particelle di cui è fatto il mio orologio e contandone sempre il numero minimo, cioè in questo caso una, io mi garantisco di poter esplorare tempi via via più piccoli.
Fino a che punto?
Allora, in linea di principio, uno potrebbe pensare che aumentando enormemente il numero delle particelle di cui è costituito l'orologio, io posso scendere a tempi arbitrariamente piccoli. E questo è senz'altro vero dal punto di vista della fisica classica. Tuttavia, questo orologio è soggetto a tutti i principi della fisica finora ritrovati. In particolare, siccome la relatività ci ha insegnato, come dicevo prima, che il tempo scorre a ritmi diversi, in sistemi di riferimento diversi e quindi in linea di principio in luoghi diversi dell'universo, io mi confronto a questo punto, quando voglio andare a misurare tempi veramente piccoli, con un problema gigantesco. Il mio orologio fisicamente cresce in dimensione, semplicemente perché sto accumulando sempre più particelle che decadono. Se l'orologio cresce in dimensione, significa che il tempo che io misuro contando al solito un decadimento, come ho spiegato prima, è una specie di tempo medio definito in una regione spaziale grande, grosso modo, quanto le dimensioni dell'orologio. Siccome io sono interessato a calcolare il tempo come una grandezza che scorre in un particolare punto dello spazio, la strategia a quel punto qual è? Semplice. Lasciando il numero di particelle coinvolte nell'orologio, quello che mi serve, La strategia è comprimere questa materia in modo da ridurre le dimensioni dell'orologio.
Miniaturizzarlo, come va di moda ora.
Miniaturizzarlo. Il problema è la teoria di Einstein, la relatività generale, perché nel tentativo di miniaturizzare l'orologio io cosa faccio? Comprimo questa materia in dimensioni sempre più piccole. Bene, esiste una congettura, una conseguenza, diciamo, della relatività generale non provata in maniera matematica per qualunque configurazione spaziale possibile, perché i calcoli dettagliati di relatività generale sono molto complicati. Tuttavia, praticamente una conseguenza diretta, perché è provata nei casi più semplici, quindi i fisici la chiamano congettura, è detta la congettura dell'anello. Il ragionamento è semplice: se io comprimo l'orologio oltre un certo limite, e questo limite è una dimensione che più o meno è entrata nel linguaggio comune, si chiama raggio di Schwarzschild o raggio dell'orizzonte degli eventi.
Quello dei buchi
quello
neri.
Che succede esattamente. Quello che succede al mio orologio, alla mia massa, è che la massa collassa a formare un buco nero. È chiamata la congettura dell'anello, è una congettura molto importante di relatività generale, è un'ipotesi molto importante, una caratteristica, direi, molto importante della relatività generale. Allora qual è il problema? Che se io comincio a comprimere il mio orologio per misurare il tempo accuratamente, ma in uno spazio relativamente ridotto, io a un certo punto faccio collassare l'orologio in un buco nero, e siccome da un buco nero non può emergere nulla, io non posso contare le particelle che decadono e l'orologio semplicemente smette di funzionare.
E quindi, tradotto in numeri, qual è il limite temporale?
Combinando in numeri questo ragionamento, si ottiene che quando io cerco di misurare simultaneamente spazio e tempo, costruendo orologi di questo tipo, il limite temporale a cui arrivo è un numero particolare che si chiama tempo di Planck e che è circa 5 per 10 alla meno 44 secondi. Se lo volessi leggere in miliardesimi, decimiliardesimi, siccome ogni fattore 9 è un miliardo, 9, 18, 27, 36, arrivo a 36, devo arrivare a 44, sono 100, un centomilionesimo di miliardesimo, di miliardesimo, di miliardesimo, di miliardesimo di secondo. È un tempo
veramente piccolo, ma non nulla.
Ma finito.
Senta, e quindi è questo che collega il vostro lavoro al paradosso di Zenone?
Allora, se anche lo spazio può essere misurato non fino a dimensioni arbitrariamente piccole, ma fino a una dimensione minima che è piccolissima ma è finita, in un certo senso Zenone aveva ragione, perché l'argomento di Zenone utilizzava i suoi paradossi per dimostrare l'impossibilità della divisione dello spazio e quindi della sua misurabilità in infinite parti. Bene, la fisica non dà completamente ragione a Planck, stiamo attenti che il significato della nostra relazione è particolare. Noi otteniamo questi limiti, andiamo a sbattere in questi limiti solo se cerchiamo di misurare simultaneamente spazio e tempo di un evento. E questa è la parola, il concetto chiave è la parte moderna rispetto alle considerazioni di Zenone. Allora, la natura è dello spazio e del tempo, secondo la nostra ricerca, è sì granulare, ma è granulare in una maniera molto sofisticata, più sofisticata di come la concepivano i greci. Mentre io posso concepire la granularità della natura ipotizzando che la natura stessa sia fatta, lo spazio per esempio, sia fatto da tanti piccoli tassellini di lunghezza uguale, il nostro risultato è leggermente diverso. Lo spazio manifesta la sua natura granulare soltanto quando i fisici o con un esperimento si cerca di misurare simultaneamente spazio e tempo, cioè di localizzare perfettamente un fenomeno. Forse più che dare completamente ragione a Zenone e dire che lo spazio è granulare nel senso come lo potevano concepire i greci, potremmo dire che la visione moderna alla Zenone di questa possibilità della natura è che spazio e tempo, quando osservati su scale molto piccole, appaiono sfocati. Non riusciamo a andare oltre questi numeri che le ho detto, che sono un po' come una nebbia che impedisce allo spazio e al tempo di manifestarsi nella loro natura continua. Ecco, questa forse è l'analogia più forte, però in un certo senso Zenone aveva intuito questo. È come quando diciamo che Democrito aveva ragione nel concepire gli atomi della fisica moderna sono molto più sofisticati e molto più complicati delle particelle ipotizzate da Democrito, tuttavia il seme dell'idea era stato messo allora ed è stato sviluppato adesso.
Insomma, un Zenone in salsa Heisenberg.
Esattamente, è uno Zenone, bellissima espressione, è uno Zenone in salsa Heisenberg.
Senta professore, proprio un'ultima domanda, lei all'inizio ci diceva che è un esperimento pensato. Questo è un esperimento no, mentale, ma dove eravate quando l'avete pensato? Eravate tutti e tre, voglio dire, lei, Tiziana Di Salvo, Rosario Iaria? Dove
allora, io mi sono laureata all'Università di Palermo, quindi parte del ho sempre collaborato con i fisici dell'Università di Palermo. La domanda che ci siamo posti, sì, in discussioni tanti anni fa, più di 10 anni fa, all'Università di Palermo era: ma fino a che punto, come si potrebbe costruire un orologio ideale, un qualcosa ideale che ci permetta di misurare il tempo fino alla scala più piccola? È una domanda che sembra quasi oziosa, è una domanda che è una domanda in linea di principio, tuttavia interessante. Abbiamo cominciato a giocare con questa idea. Dopo un po' ci siamo resi conto che una possibilità per risolvere il problema era proprio questa di immaginare questo bizzarro orologio. A quel punto abbiamo pensato che l'orologio doveva essere soggetto ai principi della fisica più generali e io ricordo perfettamente, era circa un 10-12 anni fa, abbiamo ricavato il risultato un pomeriggio tardi al Dipartimento di Fisica dell'Università di Palermo. All'inizio abbiamo capito che ci eravamo imbattuti in qualcosa di importante, perché qualunque dettaglio relativo alla particolare tipo di sostanza usata nel nostro orologio spariva nelle formule e si otteneva una dipendenza soltanto da costanti fondamentali della fisica. In una situazione del genere i fisici drizzano un po' le orecchie, capiscono che sono arrivati a un qualcosa che potrebbe essere un principio fondamentale della natura. Beh, da allora, per convincerci completamente che questa idea aveva le sue basi e per svilupparne tutti i significati, sì, abbiamo impiegato quasi 10 anni. 10 anni in cui abbiamo aggiunto pennellate alla nostra idea, un po' come si fa con un quadro quando sembra che l'idea è bella e piano piano si fa crescere, e poi finalmente abbiamo deciso di provare a aprire il dibattito nella comunità scientifica pubblicando il nostro risultato.
Risultato che infatti, ricordo, si intitola Quantum Clock, a Critical Discussion on Space Time, il cui primo autore appunto è Luciano Burderi, professore al Dipartimento di Fisica dell'Università di Cagliari. Grazie per essere stato oggi con noi.
Grazie molte.
Media INAF, il notiziario online dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.